La ribellione consiste nel guardare una rosa finché non si sbriciolano gli occhi. Sono versi della poeta Alejandra Pizarnik, una delle voci più potenti e tormentate della letteratura latinoamericana del Novecento. Era nata in Argentina nel 1936, conoscendo nel corso degli anni personalità importanti del mondo della cultura, soprattutto durante il periodo parigino. Era infatti amica, per esempio, di Cortázar o Ottavio Paz, che aveva conosciuto Calvino, ma anche Georges Bataille e Simone de Beauvoir. Allo stesso tempo, Pizarnik ha vissuto sofferenze psichiche, momenti di chiusura e difficoltà sempre più inconsolabili che la portarono al suicidio a 36 anni. Oggi, grazie a Crocetti Editori, arriva nelle librerie la sua produzione poetica in un volume curato e tradotto da Matteo Lefebvre, che intanto saluto e ringrazio. Benvenuto in Alphaville.
Buongiorno, grazie mille, grazie dell'invito.
Grazie a lei. Lei insegna lingua e traduzione spagnola all'Università di Roma Tor Vergata ed è anche critico, traduttore e poeta. Magari in apertura sarebbe bello tracciare delle coordinate per capire meglio la figura così complessa di Pizarnik, dove e come dobbiamo inserirla nel panorama poetico latinoamericano.
Ma sì, possiamo dire innanzitutto che Alejandra Pizarnik oggi come oggi è un'autrice pienamente riconosciuta, una di quelle che possiamo definire un classico novecentesco, no? Un classico contemporaneo. È una scrittrice che tra l'altro si inserisce in un filone di poesia al femminile che nel continente sudamericano ha avuto voci fondamentali che sono state giustamente celebrate anche in Europa. Penso a Gabriela Mistral, penso ad Alfonsina Storni, penso appunto a lei, e poi ha dato il via anche a una produzione lirica delle poetesse che soprattutto negli ultimi 50 anni, per ragioni storiche, sociali e culturali, ha visto una proliferazione veramente importante.
C'è questo verso di Pizarnik che abbiamo citato in apertura, cioè la ribellione consiste nel guardare una rosa finché non si sbriciolano gli occhi. Cosa ci fa capire della visione poetica di questa autrice?
L'idea ovviamente è di una resistenza forte nei confronti di quella che è la realtà. Alejandra in tutta la sua esistenza, ma anche in tutta la sua scrittura, si è vista sempre aggredita dalla realtà. La realtà è il mondo che la circonda, la realtà sono gli altri, la realtà è anche la propria diversità, i propri orientamenti. Pertanto la frase, insomma, i versi che lei ha citato rappresentano propriamente il coraggio dello sguardo di questa autrice. Leggere la poesia di Pizarnik vuol dire scontrarsi con il dato duro dell'essere, nel suo caso per esempio con la morte. La morte aleggia nella sua opera fin da quando è giovanissima, e sappiamo che con la morte alla fine sarà proprio lei a scegliere il giorno e l'ora dell'incontro.
Sì, a colpire nei versi di questa poeta è anche il continuo tornare su immagini di corpi malati e di inadeguatezza fisica, e in effetti l'opera di questa poeta è molto legata ai vissuti personali. Lei ci diceva che anche è molto legata alla dimensione della morte che la ossessionava fin da bambina. Ma non c'è il rischio che il mito della poeta maledetta oscuri la lucidità e la straordinaria sapienza tecnica della sua scrittura, quindi la mitologia della persona che soffre il lavoro poetico? Non sarebbe la prima volta?
No, è un rischio, è stato un rischio, per certi aspetti fa anche parte della personalità della scrittrice. Alejandra Pizarnik ha sempre attratto molti autori e molti lettori in senso più ampio, anche per la sofferenza di una vita a tutto tondo, non solo di una vita letteraria. Però dall'altra parte è giusto sottolineare come al netto di un disagio personale che poi si esprime attraverso le raccolte, soprattutto della fase centrale e finale della sua carriera, vi sia una grande capacità di scrittura, una grande sapienza stilistica, un lavorio diciamo, ai fianchi della lingua, del linguaggio, un lessico peculiare che in certi frangenti è ossessivo, ritornante. Lei prima ha menzionato la morte, ma potremmo trovare molti altri elementi, penso all'ombra, no? A questa figura che pure è centrale, e anche per la capacità di innovare all'interno di un panorama piuttosto tradizionale, quale quello delle lettere latinoamericane, la forma della poesia, per cui troviamo per esempio alternanze di versi, prose lunghe, prose brevi, che sicuramente ne fanno un caposaldo oggigiorno anche per le nuove generazioni.
Dalla prima raccolta poetica La terra più estranea del 55 alla sua morte, avvenuta nel 72, quindi in meno di 20 anni, questa poeta ha scritto e pubblicato numerose raccolte, più di 10, lasciando anche delle opere postume che sono appunto confluite all'interno di questo volume, Lefebvre. Quali sono le esperienze e i contesti sociali, materiali che agirono come, diciamo, detonatori di magari evoluzioni, rotture, cambiamenti all'interno della sua scrittura?
Sì, è un domandone, come si dice, no?
Me ne
Dovremmo
rendo conto.
sintetizzare un po' tutta l'opera di un'autrice in poche parole. Diciamo che soprattutto la prima raccolta subisce molto il fascino un po' della poesia più in voga all'epoca, quindi diciamo una poesia post-surrealista, la potremmo definire, in cui vi è un espressionismo anche ostentato. È ancora in cerca Alejandra della sua forma privilegiata di scrittura. Successivamente invece entriamo in un orizzonte in cui il contatto, lei lo ricordava prima, con la Francia, con Parigi, vuol dire Cortázar, vuol dire Octavio Paz, vuol dire molti scrittori che frequentavano la capitale francese come epicentro di una cultura più moderna, e anche Alejandra se ne beneficia in Arboldediana e in altre raccolte. E poi, diciamo, le raccolte ultime in questo senso, compresi i testi inediti, i testi mai pubblicati prima, sicuramente mostrano invece il suo lato più maturo, ha digerito ampiamente la lezione dei maestri e ha trovato la chiave della sua scrittura, la capacità di esprimere il proprio disagio in una maniera letterariamente elevatissima, se così possiamo dire. Se mi permette un inciso, ecco, l'importanza anche dell'operazione dell'editore Crocetti in questo frangente è proprio il riscatto di tutta una serie di testi che non circolavano, tantomeno alle nostre latitudini.
E che tipo di testi sono quelli che sono stati riscattati con questa operazione editoriale?
Beh, sono testi, per esempio, che in una certa misura appaiono nei suoi quaderni di appunti, nei block notes in cui Alejandra scriveva. Sono testi che appartengono in linea di massima agli ultimissimi anni, se non mesi, della sua parabola esistenziale, oltre che letteraria. Sono versi dolorosi, sono testi di cui si percepisce, o potremmo dire, il cui fascino si percepisce anche in una sorta di apparenza non terminata del tutto, no? Come appunto succede spesso con i manoscritti inediti.
Nella vita di Pizarnik c'è anche un legame con l'Italia, con la poeta Cristina Campo. Le due autrici erano in contatto epistolare, ma per Pizarnik Campo fu più di una collega o un modello. Si parla di una forte attrazione intellettuale e anche emotiva, quasi viscerale, che però non fu interamente corrisposta. Come si riflette questo legame nelle sue poesie che ha dedicato a Campo?
Sì, c'è uno sbilanciamento, nel senso che Alejandra Pizarnik fu di fatto completamente rapita dalla figura di Cristina Campo, provò una passione intensissima, mentre l'autrice italiana ebbe sempre grande rispetto e provò anche dell'amicizia per Alejandra, ma non andò mai oltre. C'è anche una una corrispondenza, no, tra le due che esiste a testimoniarlo. Diciamo che i testi prettamente dedicati alla Campo sono una manciata, non di più, ma noi percepiamo più che altro il dolore di questo sentimento non ricambiato appieno, o almeno nelle aspettative della Pissarmic, in numerosi testi. Lo dobbiamo cogliere tra le righe, ecco, forse è uno di quei casi in cui la biografia aiuta la lettura invece che veicolarla.
Tradurre poesia significa anche rifare della poesia all'interno di un'altra lingua. Diciamo che, insomma, porta un po' alle estreme conseguenze, quanto è vero anche per la traduzione della prosa. Bisogna quindi essere un po' poeti, o decisamente poeti, per tradurre dei versi. Lei, Lefebvre, lo è. Quindi, com'è stato tradurre Pizarnik?
Ma è stata un'avventura estremamente stimolante, poiché mai prima mi ero imbattuto come voce poetica di arrivo in una scrittrice così, potremmo dire, violenta nell'uso del linguaggio e soprattutto così complessa anche nelle forme che ha scelto, come suggerivo prima, dal verso al verso più ritmico, alla prosa poetica, quindi un esperimento anche continuo che poi non è altro che per certi aspetti un correlativo un po' dell'umore ondeggiante dell'artista. Come poeta traduttore, naturalmente ho accettato la sfida di offrire la voce italiana a quest'autrice. Non è la prima volta che traduco poetesse, quindi donne scrittrici, mi era capitato con la Mistral e con altre anche diciamo, del Cono Sur, però ecco, Pizarnik diciamo che ha messo alla prova moltissimo, soprattutto la tenuta di un linguaggio italiano che riuscisse, di una lingua italiana che riuscisse a restituire un po' tutta la forza, no? Anche l'ossessione, l'ossessività di cui parlavo prima della scrittrice.
Sì, anche perché la sua poesia è fatta di versi secchi, strozzati, e forse c'è difficoltà nel poterli trasformare all'interno di una lingua, non so, non voglio fare delle generalizzazioni, ma piuttosto diversa, armonica come l'italiano. Comunque, il volume della poesia completa di Alejandra Pizarnik è da poco in circolazione grazie alla pubblicazione di Crocetti Editore. Lo ha tradotto e curato Matteo Lefebvre, che intanto ringrazio per avercene parlato e per avere ripercorso con noi alcuni momenti e tappe della scrittura di questa autrice. Grazie.
Grazie a voi, grazie dell'invito e leggete Pisarnik.
Evviva. Grazie, una buona giornata.